Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché canti assai male, uffa.
From Paris City to New York City, everyone wanna be gypsy for one day. From Macedonia to Guatemala, everyone wanna be gypsy for one day.
From Paris City to New York City, everyone wanna be gypsy for one day. From Macedonia to Guatemala, everyone wanna be gypsy for one day.
Bachtalo America e Bachtalo Europa. Oi la 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 la.
L'avviso arriva a tutti, con maggiore o minore anticipo, che talora è di ore, o di giorni, talora è di mesi o addirittura di anni. Eccezioni non esistono. Se non che, quasi nessuno se ne rende conto. Questo perché nella maggioranza dei casi, l'annunzio non consiste in un modulo esplicito come la chiamata alle armi, bensì in piccoli segni che facilmente si possono scambiare per fenomeni casuali del tutto indifferenti. Ma soprattutto perché gli uomini ripugnano selvaggiamente all'idea del loro fatale destino. Arrivano ai ragionamenti più assurdi per negare gli indizi premonitori e vivono come se ciascuno di loro, per misterioso privilegio, fosse sottratto alla legge universale. Al proposito si narra un'antica storia. Nel cuore del deserto di Miteri, su di una piccola collina stranamente fertile in mezzo a così tanta immensa aridità, di solito le oasi fioriscono nelle depressioni dove si raccoglie l'acqua, viveva serenamente un uomo con la moglie. Dalla sua casetta si dominava con lo sguardo tutto intorno un'immensa estensione di deserto, e un giorno gli parve di distinguere all'estremità dell'orizzonte una minuscola figura che si muoveva. Disse alla moglie: «Oh Maria, tu che hai visto quell'aquila, prendi, ti prego, il cannocchiale e sappimi dire cosa sta succedendo laggiù». Lei guardò e rispose: «È un giovane in uniforme di gabellotto che lentamente arranca verso di noi». «Povero ragazzo», fu il commento dell'uomo, il quale ignorava come una nuova legge colpisse di tributi anche le rare aree coltivabili del deserto. «Non deve essere piacevole smarrire la strada in territori come questi. Se persiste in questa direzione, fra quanto tempo pensi possa giungere qui?» «Direi tra 4 giorni. 5 giorni dopo, il camminatore, allo stremo delle forze, si abbatté all'ombra del portico chiedendo un bicchiere d'acqua, che gli venne subito dato. «Mi dispiace», gli disse il proprietario, «che tu abbia fatto un viaggio così faticoso per niente. È evidente che hai sbagliato strada». «Non credo», disse il gabellotto. «Sono venuto appositamente a portarti un'intimazione di pagamento di tasse». «Oh, impossibile», dice l'altro prontissimo. «Io infatti non vivo qui nel quartiere, ma nel quartiere vecchio della capitale, precisamente in via degli Armorari, al numero 5. Il giovane trasse di tasca una busta sigillata, con su il nome di Abdeniar Meniokia. «Non è forse questo il tuo nome?» E il proprietario, senza battere ciglio: «No, il mio nome è Estalla Konz. Io, cioè la persona con cui tu stai parlando in questo istante, non sono io, bensì mio cugino, che si chiama appunto Meniokia, e vive su questo ameno colle. Quindi la tassa non mi riguarda. Lascia dunque qui la busta. Al più presto gliela trasmetterò».
Tassa rocca a camin, deve a camminare. Tassa l'avrebbe detto allora che mi avresti tormentato per il resto della vita come una musica scema, come la canzone più banale, quella canzone che ascoltano le persone sole e un po' pacchiane, canzoni melodrammatiche. Mi ha gollate a volte nei programmi radio ed era così strano che ti piacesse quella melodia romanticona a te, un ragazzo della gioventù comunista. In quel liceo di periferia che frequentavamo in piena Unità Popolare. Ed era ancora più strano che, essendo io palesemente mariposuelo, tu fossi l'unico a prendermi in considerazione nel mio angolo del cortile, rischiando le cazzonature. Perché la città senza te è solitaria. Non smettevi di canticchiare con questo sorriso un po' triste che evitavo di ricambiare per non comprometterti. Poco tempo fa, dopo anni, ho risentito la canzone e ho capito che allora ammiravo il tuo candore rivoluzionario, che amavo il tuo impegno allegro che ti fece infuriare tanto quando scopristi che i fasci volevano distruggere il mural della brigata di Romana Parra sulla facciata del liceo. Bisogna montare la guardia tutta la notte, dicesti, ma non ti diede retta nessuno perché il giorno dopo c'era un compito in classe. Chi se ne frega del compito, mi importa un cazzo, io resto qui a difendere il mural del popolo. E me ne freghi anch'io del compito quando scappai di casa a mezzanotte e andai al liceo, dove eri a far la guardia con un bastone in mano, rannicchiato sotto il mural, con gli uccelli, i pugni alzati e le voche affamate. Perché la città senza te, sorridesti sorpreso vedendomi e mi facesti posto perché mi sedessi al tuo fianco. Tu non riuscivi a crederci e mi guardavi e cantavi. Le strade piene, la folla intorno a me. E nell'aria risuona la musica. Sono venuta a tenerti compagnia, compagno, dissi, tremando dalla timidezza. Sia benvenuta la tua compagnia, compagno, mi rispondesti, passandomi un mozzicone consumato dalla tua bocca succosa. Non fumo, ti risposi con pudore. Allora non fumavo sigarette né cane, né bevevo né sniffavo, amavo soltanto la furia appassionata dei 17 anni. Possono venire i fasci, non hai paura? Ti risposi di no, tremando. E per il freddo stanotte, è in gran freddo, e non mi credesti, ma mi passasti un braccio sulle spalle, mi abbracciasti e in una stretta calda. Di sera esco a ballare con qualcuno, ci abbracciamo in piena felicità e abbiamo ballato, ma la città senza te è solitaria. Era strano che tu cantassi questa canzone e non quelle dei Kila Pajun o di Victor Jara che suonavano alla chitarra con i tuoi compagni del partito. La cantavi lentamente, a mezza voce, quasi avessi paura che qualcuno ti potesse sentire. Non so, era come se la cantassi solo per me, perché la città senza te. Mormoravi ogni sillaba nel vapore di quella notte di veglia tessa. Non avevo quasi freddo al tuo fianco e parlando di pieno di tante cose, di tante ingenue adolescenziali sofferenze, pian piano mi rilassai e mi assopai nella tua spalla. Ma quando dei passi risuonano per strada, il panico mi mozzò il fiato. Non ti muovere, mi sussurrai nell'orecchio, stringendo il randello. Possono essere i fasci. E restammo vicini vicini, con il cuore che batteva, facendo tum tum in attesa. Ma non erano i fasci, perché i passi si persero bombando nel vuoto della strada e restano di nuovo soli in silenzio. E si sente una musica nell'aria. Ricominciasti a cantarmi nell'orecchio e così passarono le ore. E il giorno dopo prendemmo il brutto voto al compito in classe. E arrivarono gli esami di fine anno e il tempo della scuola corse via turbolento, in marcia per il Vietnam. E comizi il sostegno del presidente Allende. E poi la musica si interrompe di colpo. Arrivò il golpe e la sua brutalità e mi fece dimenticare la canzone. Non ho saputo più nulla di te. Passarono gli inverni di bufera con il mopoccio che traboccava di cadaveri con una pallottola di fronte. Passarono gli inverni con la stufa a paraffina, e la televisione accesa con Don Francisco e la sua musichetta burlesca che accompagnava il corteo della partita sotto la dittatura. Tutto così, con uno show importato. Non vedete tettone su... con vedete tettone sulle ginocchia di generali. Non, scusate, sto un po'... ho tradotto questo testo pensando di averlo tradotto, insomma, bene, però ecco. L'unica musa che mi richieggiava nel coprifuoco era quella di questa mondanità militarista. Non ho saputo più nulla di te. Forse nascosto, strappato via, torturato, crivellato di colpi, ho fatto sparire nel pentagramma impune o senza musica del tutto nazionale. Qualcosa mi dice che è andata così. Santiago è un fazzoletto, non è il vasto mondo. Qui prima o poi si finisce per raccontare tutto. Si viene a sapere ogni cosa. Ecco perché, ascoltando questa canzone, oggi la canto con voce solo per te e camminando, mandando in frantumi le pozzanghere nel parco. Questo inverno si preannuncia duro, cade la sera autunnale nel cieco riflesso dell'acqua delle pozze. Una marea di automobili suona il clacson ai semafori. E studenti vanno e vengono con i passamontagna per il freddo e la protesta. Gli abitanti di Santiago si accaldano alle fermate degli autobus in massa, in tumulto, in una folla inquieta che riempie le strade. Ma la città senza te, il mio cuore senza te solitario.
Strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride e nulla sa di te. Senza te, leggo il tuo nome ovunque intorno a me. Torna da me, amore, non sarà più vuota la città e io vivrò con te tutti i miei giorni.
La strada sboccava in un crocevia. Quattro strade si incontravano ad angolo retto. Una viene dal centro e porta a Venezia, un'altra viene dalla stazione e porta all'ospedale. Di giorno sono sempre ingorgate, di notte non sono mai vuote. I quattro angoli sono pieni di negozi e lì c'è una banca. Le vetrine erano spente, ma la luce dei lampioni e del semaforo bastava per leggere i prezzi dei vestiti, dei giradischi e i cambi della lira. Tutti i cambi sono di ieri, pensò. All'apertura li aggiorneranno. Si sentì coperto da un'ombra e si girò. Un uomo in divisa verde con una grossa pistola al fianco lo squadrava dalla distanza di un metro. Si spostò, girò l'angolo e si accostò alla nuova vetrina. Lì c'era un grande manifesto, una donna che metteva dei vasi di geranio su un davanzale. «Ama la casa perché è sua», diceva la scritta. Era la propaganda al mutuo per la casa. Lui pensò al marito di quella donna e si disse «Ama la casa perché la donna è sua». Si sentì coperto da un'ombra, di nuovo, e si girò. Un uomo in divisa verde, con una grossa pistola al fianco, lo squadrava dalla distanza di un metro. Era lo stesso di prima. Ma che fosse lo stesso non lo capì dalla figura o dal vestito, ma dall'espressione. Un attimo prima, quando ero inciampato nel suo sguardo, la cosa di cui non ero riuscito a liberarsi era l'ordine che quello sguardo comunicava. Egli aveva sentito subito che non era il caso di parlare, di salutare o di chiedere qualcosa. Quello sguardo diceva «va via». Ma non lo diceva soltanto lo sguardo, lo diceva tutto. La divisa stirata, i pantaloni con la riga, la cravatta a posto, il basco rosso. Tutto diceva, io non dormo e nessuno mi sfugge. Adesso poi che se lo trovava davanti per la seconda volta, con quella faccia ottusa, quadrata, opaca, spenta, decisa, sentì che l'ordine si ripeteva, irritato, così. Ho detto, va via. Se le avesse pronunciate queste parole, avrebbe avuto molta meno efficacia. E invece si era soltanto avvicinato, silenzioso. Calzava scarpe di tela da tennis, quasi a far vedere che lui era lì, che lui era in ordine ed era armato. In quella figura la pistola aveva un'importanza enorme. Spiegava tutto. Se non vi fosse stata la pistola, tutto in quella figura sarebbe stato diverso. Anzitutto la cravatta a posto, perfetta. Uno col manganello non ha mai la cravatta a posto, la fa rientrare sotto la camicia, perché il manganello è uno strumento di lotta, e le dai e le prendi, devi essere libero e usare la forza. La cravatta era rossa, rosso era il basco, così ordinati. Ciò significava che non correva il rischio di scomporsi, lui non faceva pugni, non gli cadeva il berretto, non gli si strappava la cravatta. Lui sparava e restava perfetto e inappuntabile come prima. Lui era al di sopra della forza fisica, lui rappresentava un'altra forza, e questa forza diceva, ripeto, va via. Cioè non lo diceva, e questo era peggio perché significava, non occorre che io te lo dica, va via. Questo di giorno non sarebbe successo. Tante volte lui era passato davanti a quella banca di giorno, e il guardiano armato stava lì a squadrare la gente, ma senza avvicinarsi per dare ordini. Ma di giorno mentiva, adesso di notte era autentico. Si incamminò verso il semaforo, sempre con l'impressione di essere osservato da una pistola in divisa. Era proprio sotto il semaforo, nel mezzo della piazzola. Il semaforo era bloccato sulla luce gialla lampeggiante, quando sentì venire dalla direzione di Venezia un corteo di auto, forse 3 o 4, non poteva ancora vederle, col motore fuori giri. La cosa lo stupì, perché la nebbia si infiltrava per le strade come garza che si srotola e lo sguardo imbrigliato non vedeva bene. 3 erano le macchine e arrivarono coi motori così su di giri che sembrava sparassero e tuttavia il rumore non riusciva a impedire che dentro si sentisse cantare. Attraversarono di corsa la piazzola del semaforo senza rallentare per la precedenza e imboccarono via Altinate, in senso proibito, a tutta velocità. Lì la strada curva subito e le auto virarono stridendo e sparirono tra i palazzi. Stette in ascolto, se per caso sbattevano contro un muro, contro un'auto, un cantiere. La macchina davanti sbatte frontale quelle dietro la inculano, formando una montagna di motori che rombano e i cuori che cantano, finché il fuoco li spegne tutti. Niente, la notte era buona, li aveva lasciati passare perdonandogli e regalandogli la vita. Ma perché cantavano alle 4:50 del mattino? Erano stati a Venezia, al casinò, avevano sbancato e adesso tornavano pieni di lire a conquistare Padova. Ma uomini da soli non cantano, c'erano donne con loro. Ogni macchina una donna, almeno una donna per macchina. 3 uomini e una donna. La donna è di uno, gli altri 2 non se la godono, ma godono di sapere che uno se la gode. Amore e amicizia sono molto vicine, chi è amico ama sempre, ma non sempre chi ama è amico. La donna è di uno, tutto ciò che viene da quella donna dovrebbe finire a uno solo, e invece filtra via, si diffonde dappertutto nell'auto. L'auto è piena della sua presenza e tutti ne godono, solo uno ne soffre, e disperato cerca di contenerla ma inutilmente. Gli altri hanno vinto e stanno cantando, non c'è più nulla da fare ormai, lui raccoglierà della sua donna quel poco che resta. Adesso sarà già a letto con quel poco e gli altri nei loro letti, sazi fino all'alba. Girò a sinistra, ma appena imboccò via Zabarella, così dritta, stretta e vuota, come un solco scavato dalle case, 2 uomini che prima stavano accovacciati per terra, lui credeva paracarri, si drizzarono in piedi di scatto e si schierarono uno di fianco all'altro per sbarrargli la strada. La strada lì è poco illuminata, qualche piccola lampada oscilla in alto dentro un piccolo fosforio di nebbia. Non si poteva passare di là c'era la sede dell'MSI. Tornò indietro, curvò a destra e poi ancora a destra e si trovò su una strada parallela a quella dell'MSI. Voleva arrivare al santo e non voleva rinunciarvi per nessuna ragione. Rinunciare al santo per 2 uomini armati? Con che cosa l'avrebbe sostituito? Mentre faceva dietro fronte e cercava la nuova strada per arrivare al santo, pensava che quei 2 uomini armati erano una cosa diversa rispetto al vigilante della banca. Innanzitutto erano 2. E poi questi non dicevano «va via», ma dicevano «guai se vieni». Questi non rioccupavano un campo invaso. Questi lo tenevano prima dell'invasione. Non capitavano alle spalle in silenzio, ma si schieravano davanti in parata. Questi difendevano qualcosa che, dal punto di vista di chi è armato e fa violenza e scaccia gli altri, valeva di più. La banca valeva un vigilante, l'MSI ne valeva 2. La banca valeva una riconquista, l'MSI valeva una difesa preventiva a oltranza. Nella vetrina della banca tu puoi guardare il cambio della lira o il mutuo per la casa, ma non puoi avvicinarti alle finestre dell'MSI, scorgere chi entra, chi esce e chi ci lavora. Non puoi nemmeno percorrere la strada. Di notte la città ha tutte le sue strade, meno una, perché questa non è più sua. Ma non è solo la città che di notte perde la libertà, siamo un po' tutti. Non siamo liberi e di notte questa verità viene a galla. Girò a destra. Senza averlo previsto si trovò in piazza Insurrezione. È la piazza fascista della città, fatta da Mussolini. Palazzi quadrati, facciate ottuse e piatte, su cui la fantasia si è incriccata. Pareti rettilinee, finestre incassate, muri spessi come se ci abitassero i titani. E gli uomini che abitano lì? Uno usciva adesso a passeggio col cane e il cane scodinzolava per il freddo, si accosta a un pilastro e alza la gamba. Sono infelici e meschini come tutti. Il cane aveva finito e trottava via scuotendo la testa e l'uomo gli reggeva il guinzaglio restando immerso nel sonno. Li vide sparire presto in una curva. Li vede ritornare quasi subito, imboccare il cancello da cui erano usciti e svanire su per le scale. Dalla stessa strada veniva adesso un gruppo di ragazzi, un piccolo gruppo, 4 o 5, 4 non 5, che appena sbucati dalla piazza si bloccarono, si guardarono attorno con calma e con sicurezza, fermi uno accanto all'altro. Non c'era niente e nessuno se non lui, e perciò tutti e quattro fermarono lo sguardo su di lui. Questo era normale, però c'era qualcosa di strano in quello sguardo, come se lo sguardo non volesse soltanto vedere. Uno in fondo al gruppo masticava, e quindi era un gregario. Il secondo era un po' più piccolo, ed era il più calmo di tutti, proprio calmo, e quello era il capo. Quello che era davanti per caso o per errore. Infatti lentamente si scostò, si parò a fianco del capo, poi fece un altro passo indietro e gli passò alle spalle. C'era qualcuno nella piazza, il capo doveva vedere e decidere. Il capo guardava e quello sguardo diceva: «Devo decidere se lasciarti qua o distruggerti». Egli sentì che su di lui stava per essere pronunciata una sentenza e che quella sentenza riguardava il reato di trovarsi, di notte, in quella piazza. Uno di notte sta a letto e dorme. Di notte la città e i suoi padroni, come questi che gli stavano di fronte, e lo potevano lasciare o distruggere. Lui non aveva alcuna colpa, non faceva loro concorrenza nel possesso della spartizione della città. Non voleva né scrivere sui muri, né bruciare le porte, né sparare, né preparare ciclostilati. Voleva solo girare e guardare. Però forse loro avevano ben capito questo, ed era proprio questo che non volevano. Loro erano i padroni di quella parte della città, ma non volevano che nessuno li vedesse in azione. Lui era colpevole di averli visti. Per estinguere la colpa, si ritirò lentamente, camminando sotto i portici nell'ombra, e puntò in direzione del santo. Drawing in the living room.
Un giorno, un uomo che spesso si illudeva, ma non troppo, di poter scovare nei suoi simili o nella vita qualche motivo di novità, di imprevedibilità e addirittura di mistero come nei romanzi gialli, si trovò a colazione con un gruppetto di conoscenti in un bel terrazzo sul mare. La ragione delle sue speranze nasceva dal fatto che da più parti aveva sentito dire: «La vita è sempre imprevedibile, talvolta romanzesca, mai noiosa». Convinzione che l'uomo, sotto sotto, non condivideva, avendo vissuto 60 anni sotto 60 anni di avvenimenti che, a partire dai 25-30, erano stati tutti previsti, o quantomeno prevedibili. C'erano stati, sì, dei fatti personali, apparsi esaltanti e subito dopo noiosi. Qualche volta, tuttavia, era stato piacevolmente smentito, ma erano avvenimenti di pochissimo conto. Una volta era stato chiuso dentro un ascensore per più di 10 ore, imprevedibile. Un'altra era rimasto senza benzina nel mezzo del deserto dell'Arizona, prevedibile ma sorprendente. Altre volte ancora si era sentito attratto dalla sperata novità del volto e nell'atteggiamento di alcune persone che in realtà lo avevano sorpreso e interessato per pochissimo ma anche per moltissimo tempo. Ma anche queste persone, purtroppo, erano finite per diventare prevedibili grazie a un meccanismo selettivo che finiva per individuare le ripetizioni, cioè i tratti noiosi. Un certo stile nelle persone e il candore, quello sì, lo colpiva e non lo annoiava, ma era cosa rara, come un lampo, e il candore nei bambini durava poco. Quel giorno, sul mare, egli non aveva particolare motivo di speranza, osservando i suoi ospiti, ma nemmeno di profonda delusione. Si trattava di quelle tavolate di famiglie borghesi, dando al significato della parola borghese quanto di meglio si può dare, cioè quel certo calore familiare, che nasce soprattutto dalla presenza di ragazzi e bambini anche piccolissimi, dei quali ultimi si sa che strilleranno, come è prevedibile, ma non quando strilleranno. E già questo era qualche cosa. C'erano ragazzi e ragazze sui 15-16 anni, età curiosa e, se vogliamo, interessante per la prima apparizione o dissimulazione del carattere. C'erano ancora una coppia di sposi sui 35 anni, dall'aria al tempo stesso dignitosa e mogia, che egli non aveva mai visto, ma che si sarebbe divertito un po' a guardare. I padroni di casa e altri ancora. Cominciò a guardare i ragazzi e le ragazze. Queste ultime erano due, entrambe carine, e come sempre per le femmine di quell'età, con qualche cosa di innocente e trepidante che dava loro un'aria aperta e gentile. Non così i ragazzi, uno dei quali, e non a causa della presenza delle femmine, rispettivamente sorella e cugina, aveva assunto un'espressione del volto schifiltosa e piena di superiorità e di presa in giro non si sa verso chi e per quale ragione, ma ce ne sono tanti di questi tipi tra i ragazzi. L'altro poi aveva un occhio, uno dei due occhi, che gli parve addirittura losco nel vero senso della parola, cioè quasi acciaccato e diverso dall'altro con cui sogguardava tutti. «Ma è l'età, non l'occhio che è la losca», si disse l'uomo, colpito da quell'occhio che pareva celare i grandi e specialmente verso il padre, un vero e proprio odio. «Da questa età uno comincia ad essere quello che è, e sarà per tutta la vita. Forse questo qui non sarà un conclamato delinquente, ma avrà certamente nei confronti della vita un atteggiamento losco come il suo occhio». Così riflettendo, arrivò il cibo, prevedibile e buono, insomma un po' noioso. Dopo il cibo la conversazione. La coppia di sposi, che erano ospiti, cominciò ad accudire alle proprie faccende, cioè quello che una coppia ospite deve fare quando è in casa d'altri. La donna prese in braccio i suoi gemelli, che incominciarono tutti e due a frignare. Il marito girò intorno al tavolo rotondo a scattare fotografie all'uno e all'altro, poi a tutti insieme, scrivendo meticolosamente gli indirizzi per poi poterle spedire una volta sviluppate. L'uomo, che non li aveva mai visti prima di allora, e già questa era una novità, cominciò a fare, per passare il tempo, quel purtroppo ogni giorno più rapido lavoro di osservazione o di setaccio sui volti e sugli atteggiamenti dei due sconosciuti, così da cavarne un'impressione generale. Non ci volle molto. La donna era veramente scialba e triste. Una che si era sposata perché doveva sposarsi e aveva saputo unire, per istinto e fortuna, il dovere del matrimonio con il dovere dell'amore, sia coniugale che familiare. Aveva delle sopracciglia che guardavano in basso come piangenti e così gli angoli degli occhi. Una fessura tra i denti incisivi che probabilmente durante l'adolescenza e la giovinezza era potuta sembrare attraente, così da trovare un fidanzato e perfino sposarlo. Dopodiché, una volta assolta quella funzione, la fessura tra i denti aveva smesso di dire qualcosa. Ma tutta l'espressione fisica e verbale, parlava pochissimo, gentilmente, con molto senno e voce flessibilissima, giunta alla maturità dei 35, era quella di una madre e di una sposa che si poteva benissimo immaginare a 50, a 60 e a 70. Insomma, c'era nella donna, per quanto debole e mogia, una certa forza modesta e familiare che prometteva fedeltà e continuità per tutta la vita a venire. Il marito invece, estremamente mogio anche quello, prometteva sì anche lui continuità e fedeltà familiari, non così longevo tuttavia, ma si sarebbe detto quasi rassegnato e controvoglia, come dire avrei potuto e potrei fare di più con le donne e con la vita. Era un dirlo senza dirlo, più agli altri che a se stesso. Egli sapeva dentro di sé che oltre quella mogeria non avrebbe mai potuto andare, ma sperava che gli altri, per una sua certa dignità formale, educate per così dire di belle speranze coltivate dalla madre inglese, fossero così gentili e buoni da pensare così. Al tempo stesso sapeva che, per quanto buoni, non potevano, era impossibile che pensassero così. Per i suoi occhi acquosi di vecchio, per la sua pappagorgia, per i seni cadenti sotto la maglietta e soprattutto per il suo sedere di grasso dimagrito, sedere di oca che proprio non come un'oca muoveva qua e là. Fece intendere che il suo lavoro di manager lo obbligava ad abitare a Torino, dove aveva comprato una casa. E qui si inoltrò nei dettagli dei prezzi delle case, quanto costava un metro quadrato qui e quanto là, e quante stanze e quanti servizi, concludendo che avevano una casa piccola piccolissima, ma pratica. Quello dei prezzi delle case fu il suo pezzo forte. Era chiaro che aveva ponderato con molta ansia come e dove spendere i soldi che non erano suoi ma della famiglia, per una casa che avrebbe dovuto essere quella di tutta la vita, a Torino. Ogni volta che ne parlava, e nel farlo assumeva un povero tono da intenditore di materiali, di piastrelle, di porcellane da bagno. La moglie lo stava ad ascoltare con i gemelli in braccio, molto brutti a dire il vero, tutti e due. Pur approvandolo in ogni sua parola, non poteva fare a meno di curvare ancora di più gli angoli degli occhi e delle sopracciglia come per scusarlo e per scusarsi. La tacita e mimica scusa le pareva per così dire richiesta, come se la buona educazione la obbligasse a farlo. La conversazione si fece anche un po' politica, naturalmente, e il manager disse che si sentiva, era e votava liberale. Lo disse con la pochissima convinzione di tutto il resto, salvo il prezzo dei metri quadrati delle case, come per fare intendere che egli, per ragioni di famiglia, un conservatore. Egli era, per ragioni di famiglia, un conservatore. All'inglese come la madre all'americana. Così mogia, anche se ammantata di dignità appunto liberale, fu questa dichiarazione di voto e questa parentesi politica che tutto finì lì. I ragazzi e le ragazze si annoiavano, come sempre si annoiano con i grandi e ragazzi di quell'età, e se ne andarono. Si guardò al mare su cui si stagliava una vela bianca a righe blu che, con il sopraggiungere di un po' di vento, si gonfiò. I padroni di casa, vispi e molto efficienti, si davano da fare per portare avanti e indietro dalla terrazza alla cucina i piatti con i cibi non finiti, i bicchieri e tutto il resto. Si muovevano con la disinvoltura della proprietà della casa e dell'efficienza che, nonostante la buona volontà, mancava ai due sposi ospiti. Era inevitabile che, a questo punto, si parlasse di personale domestico. Ma l'argomento fu spazzato via dalla padrona di casa con la seguente frase: «Bisogna arrangiarsi e basta». Tuttavia l'uomo che stava ad osservare provò ad immaginare la vita dei due coniugi e gemelli a Torino, nell'appartamento pratico ma certamente privi di persone di servizio. Lo immaginò anche con l'aiuto di alcune fotografie a colori che furono distribuite agli ospiti e in cui, da qualche particolare, si poteva indovinare l'appartamento e la vita familiare che vi si conduceva. I due sposi in vestaglia con i gemelli, uno a testa, un muro di fondo color crema, lo schienale di una sedia moderna, tazze da tè di maiolica color rosso acceso, un quadro moderatamente astratto. Poi, di colpo, apparve la fotografia di una bambina, la più vecchia, che lì non c'era, di 9-10 anni. Un'oca con un naso a becco, gli occhi piccoli e rotondi ai lati di una testa pallida, il sedere grosso e basso e perfino due mani grandi e quasi palmate da oca. L'uomo, come costretto dalla buona educazione, dalle elevate di capo, prese durante l'infanzia e per una buona e umana intenzione di giudizio pensò: eppure hanno un cuore anche loro, pensiero scemo e non suo. Affiorato da chissà dove, ereditato certamente dalla cosiddetta convivenza civile. Pensiero mieloso e stupido, di cui sorrise, ma a quel punto, sopraffatto dalla noia anche di se stesso, chiese scusa e se ne andò.
Sì, d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera. D'accordo, ma poi tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, col lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. Poi dici cose giuste al tempo giusto e pensi il gioco è fatto, è tutto a posto. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Poi la notte d'amore, per sistemare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto come un orologio. La prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai far l'amore. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì, d'accordo, il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera, inventi feste, inviti gente in casa, così non pensi, almeno fai qualcosa. Sì, d'accordo, ma poi
tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Noia, 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 maledetta noia.
From Paris City to New York City, everyone wanna be gypsy for one day. From Macedonia to Guatemala, everyone wanna be gypsy for one day.
Il primo racconto si intitola A tutti ed è contenuto in Il reggimento parte all'alba di Dino Buzzati.
Il secondo racconto, Pedro Levemel, La città sin ti.
Oh, le 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 la la y la la. Lacho vives amigos, besos de los gitanos.
Terza lettura. La terza lettura si intitola L'uomo che vive nelle fantasie di Ferdinando Camon.
Il quarto racconto è La noia, tratto dai sillabari di Goffredo Parisa.